Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima e scoppiettante puntata delle Weekly News di Marketing Espresso, il podcast che vi racconta le ultime dal mondo digital e marketing. Io sono Alessandro e oggi affronterò questa grande giornata insieme al mio compagno Marco.
Ciao ragazzi, ciao a tutti. Dall'altro vorrei farmi notare che Alessandro, quando praticamente inizia il podcast con la sigla, non respira. Cioè, praticamente dice tutte quelle cose insieme senza respirare una volta. Infatti, ditegli che può stare calmo e dirlo anche in modo più tranquillo.
È vero, ma perché serve proprio a far partire la puntata a 3000, perché tanto poi nell'arco dei 15-20 minuti uno si rilassa, quindi chi ben comincia è sempre a metà dell'opera. E io perché, Marco, ti ho detto affrontiamo questa giornata insieme? Perché oggi possiamo dire che parliamo forse dei big four del mondo tech, no? Oggi abbiamo notizie per quanto riguarda Facebook, per quanto riguarda Spotify, per quanto riguarda Amazon, per quanto riguarda Instagram. E partiamo subito con la prima, che secondo me è fighissima, perché è arrivato il primo hardware fisico da parte di Spotify. Praticamente Spotify ha lanciato il suo primo prodotto fisico che si chiama Car Thing, e tradotto in italiano significa macchina cosa, come possiamo tradurlo? Cosa della macchina.
Sì, tipo un coso che metti in macchina, in pratica.
Esatto, proprio letteralmente un coso che metti in macchina, perché si tratta di un'interfaccia che attualmente, come non ci sorprende, è disponibile solo negli Stati Uniti, ed è praticamente un'interfaccia da installare all'interno della macchina, e a livello pratico corrisponde tipo ad un mini iPad con un touchscreen e una rotella gigante che ti permette di navigare all'interno dell'applicazione di Spotify. Mi sembra una cosa super e dopo ti lancio una riflessione importante, secondo me, però adesso lascio
Allora,
la parola a te.
è figo secondo me, e più che altro perché per gli utenti Spotify magari è iperimportante avere, no, un qualcosa con cui cambiare canzone, navigare all'interno dell'applicazione. Tra l'altro è anche carino il fatto che questa è una furbata, che per gli utenti premium sia gratuito, quindi così ti incentivano magari a farti anche premium e hai questo dispositivo. C'è un attimo da capire le differenze con magari le auto che hanno già Spotify integrato all'interno come app, perché poi che cambia e che non cambia,
E
quindi
qui ti
se,
voglio.
capire se è pensato per le auto che magari non sono ancora così avanzate e quindi non hanno queste integrazioni, o è pensato per tutte, quindi anche per quelle di ultima generazione che comunque hanno l'app di Spotify integrata.
E qui ti voglio, mio caro Marco, ma fortunatamente non mi trovi impreparato, perché ho fatto delle ricerche. E allora, è vero, molte nuove auto hanno in maniera nativa all'interno del proprio sistema o Apple CarPlay o Android Auto, e quindi solitamente Spotify è integrato lì dentro. Ma l'azienda è partita sostanzialmente da due dati. La prima è che l'età media delle macchine negli Stati Uniti è di circa 11 anni, e che la durata, l'intero ciclo di vita di un prodotto automobilistico in America è in media 18 anni. Questo significa che ad oggi ci sono ancora tantissime macchine che non montano tali sistemi, e quindi molte volte ci si arrabatta con stereo esterni, e quindi con prese USB oppure con aux o cavi jack. E quindi, diciamo, Spotify sta andando in questa direzione per aiutare forse in una transizione, tutta la parte del mercato che ancora non ha accesso a determinate tecnologie. A questo punto volevo far partire la riflessione con te. Spotify sarà la nuova radio, secondo te? Perché? E ti faccio un breve excursus. Qualche settimana fa abbiamo visto il lancio dell'Ads Studio, ovvero la piattaforma per fare advertising su Spotify, disponibile poi a tutti. Settimana scorsa, mi sembra un paio di settimane fa, abbiamo trattato l'acquisizione di Betty Labs per l'inserimento dei live show all'interno dell'ecosistema Spotify. Adesso abbiamo Car Thing, che è un dispositivo che sul proprio sito web, addirittura il payoff del sito web, si posiziona dicendo uno smart player di Spotify che riempie la tua macchina con musica, informazione, intrattenimento, speech e tanto altro.
Allora, secondo me è fighissimo perché allora mi ha confermato il fatto che è fatto per quelle macchine che non hanno un discorso nativo, ma strizza anche un po' l'occhio agli altri, no? Perché se l'interfaccia è tipo quella di un mini iPad, magari un domani se fanno anche le live, tu potrai vedere anche dei video. Quindi comincia a essere carino
Pazzesco.
rispetto magari anche a macchine di nuova generazione che hanno Apple Car o Android Auto integrato. E la cosa è che per ora sembra molto simile a quello che è magari Google Chromecast. Cioè un dispositivo fatto principalmente per quelle televisioni che hanno comunque sia una necessità di avere un'integrazione magari a livello di funzioni in cui puoi trasmettere Netflix, Amazon Prime Video o
Chiaro.
cose del genere, ma non hanno un'applicazione nativa. Però secondo me loro l'hanno fatta anche in virtù di un futuro come quello che hai un pochino spiegato te, no? Quello del fatto di diventare Spotify, una sorta di radio con all'interno quasi un monopolio di intrattenimento all'interno del mondo auto, perché se noi vediamo, no, all'interno della televisione ci sono tantissimi competitor, ma all'interno dell'auto noi non è che vediamo Netflix, non è che vediamo chissà che cosa, noi
Esatto.
all'interno della televisione non abbiamo niente, però sono le radio a fare da padrone, no? A parte magari i dispositivi streaming e non mandiamo la musica. Quindi Spotify secondo me si sta muovendo in questa direzione, a dire perché non magari far diventare l'azienda player numero uno per quanto riguarda l'intrattenimento in auto in assoluto, magari anche guardando al futuro il discorso di macchine a guida autonoma, cose del genere.
Esatto. Diciamo che per quanto riguarda la questione Chromecast che dicevi tu, la storia ci ha insegnato che Chromecast è stato un traghettatore, ci ha portato da TV non smart a TV smart. Quindi effettivamente è molto interessante andare poi a vedere come in futuro questa cosa si integrerà, perché io posso immaginarmi, chiaramente si tratta del mondo dell'ipotesi, un'integrazione nativa all'interno delle macchine di questo mini dispositivo Spotify, no?
Sì, esatto. Sono
A
d'accordo con te.
posto, a posto. Allora, chiusa questa prima grossa parentesi sul mondo audio insieme a Spotify, passiamo alla seconda notizia, peculiare, ma secondo me molto importante. Perché? Allora, la notizia in sé è che Facebook e Instagram da veramente pochi giorni hanno iniziato a dare la possibilità agli utenti di tecnicamente fare appello se un contenuto segnalato non è stato rimosso, però la notizia va contestualizzata, nel senso che da ottobre 2020 circa su Facebook era stato istituito quello che viene chiamato Oversight Board, ovvero anche detto una corte d'appello, che possiamo definire come una commissione di vigilanza indipendente che risolve contrasti che possono nascere dalla moderazione di contenuti su Facebook. Adesso, da ottobre 2020 fino a qualche giorno fa, su Facebook era possibile, come sempre è stato possibile, segnalare un post. Arrivata la segnalazione, c'era la corte di appello che valutava il caso. Se il contenuto veniva ritenuto non idoneo, veniva rimosso. Se invece il contenuto veniva ritenuto idoneo, restava lì, punto. Da oggi è possibile per gli utenti Facebook e Instagram appellarsi alla Corte anche in caso di contenuto ritenuto idoneo.
Io faccio un po' la voce impopolare su questo, nel senso che mi sembra tipo un modo per Facebook e Instagram di dire ok, va bene, dai, non ho fatto quello che tu mi hai detto, magari l'algoritmo ha un po' delle falle a livello di approvazione e disapprovazione di contenuti che possono restare, ti do una valvola di sfogo e ti dico guarda, fai ricorso e poi vediamo che succede. Però molti di questi casi sarà perché l'esperienza a livello proprio di assistenza con le segnalazioni Instagram e Facebook non è mai, quasi mai positiva per gli utenti. Secondo me è appunto un modo, una valvola di sfogo che hanno dato per un pochino placare i malcontenti. Sinceramente non ci vedo molta prospettiva per dire sì, sarà proprio una svolta che sicuramente funzionerà. Sarebbe bello, ma boh, non sono molto speranzoso da questo punto di vista.
Sì, è vero, diciamo che anche nel comunicato di Facebook i loro primi pensieri sono effettivamente quelli di cercare di capire funzionerà o non funzionerà, perché effettivamente a un certo punto, dato il quantitativo infinitesimale di utenti sulle piattaforme, rischia il processo di diventare abbastanza macchinoso, e comunque loro hanno già dichiarato, per esempio, che da ottobre 2020 hanno già ricevuto circa 300.000 casi di segnalazione. Che comunque, se consideriamo quanti miliardi di utenti sono sulla piattaforma, sono pochi, però comunque per un lavoro anche complementari all'intelligenza artificiale sono comunque tanti. Vediamo insomma come, come si posizionerà questo, questa nuova implementazione di Facebook. Arriviamo alla terza notizia, e anche qui forse un po' impopolare, perché Marco prima di iniziare a registrare insomma
oggi
mi ha
sono
detto...
polemico.
Oggi abbiamo un piccolo esemplare di Marco polemico, perché allora la terza notizia della settimana è che Amazon farà decidere, ha deciso di proprio organizzare gli orari di lavoro dei dipendenti tramite un algoritmo specifico, chiaramente gestito da non sappiamo se l'intelligenza artificiale o un semplice algoritmo, e praticamente è stato fatto in risposta alle numerose critiche sulle condizioni del personale all'interno dell'azienda. Praticamente l'algoritmo deciderà i lavori, scusami, gli orari di lavoro tramite delle analisi che effettuerà sui tipi di compiti che vanno, che devono essere effettuati. Quindi sull'analisi di quel compito capisce quali fasce muscolari vengono utilizzate, che tipo di posizione viene utilizzata e quant'altro, e cercherà di far ruotare i dipendenti in modo tale da evitare quello che si chiama il muscle skeletal disorder, cioè praticamente il problema muscolo scheletrico, per cui dei problemi muscolari che solitamente si hanno quando si iniziano, si fanno dei si tengono dei comportamenti ripetitivi.
Ok, io da una parte dico, Amazon va sempre verso l'approccio, vado ad utilizzare strumenti artificiali per un pochino governare invece le persone, cosa che sicuramente creerà un sacco di malcontenti, perché già immagino le prime, insomma, frasi: ah, vedi, ti pare che un algoritmo può dirmi quanto devo lavorare e quanto non devo lavorare? E in effetti no, è veramente un gran paradosso, perché dici: cavolo, veramente siamo governati ormai da algoritmi e macchine. Però dall'altro lato mi rendo conto che un'azienda come Amazon non è che può fare altrimenti, perché con le migliaia di dipendenti che ha, solo un algoritmo di questo genere può aiutarli nel capire un po' gli orari di lavoro migliori. Però diciamo che forse si sta un pochino perdendo di vista il punto principale, cioè che in teoria la tendenza dovrebbe essere, e in teoria la tendenza globale è questa, la tendenza è quella di andare verso un tipo di equilibrio lavoro sempre più marcato, in cui si lavora di meno e si lavora meglio. Invece in Amazon stanno ancora col problema, lavoriamo il più possibile e capiamo come farli lavorare il più possibile senza causare troppi danni. Che secondo me è proprio l'approccio sbagliato a prescindere, non tanto poi utilizzare un nuovo algoritmo.
Chiaro, chiaro. Allora, sicuramente Amazon, allora personalmente chiaramente non ho esperienze all'interno dell'azienda. Bezos ci ha tenuto nel comunicare questa questa informazione ai suoi stakeholder, ci ha tenuto a precisare che a smentire queste critiche che riguardano le condizioni di lavoro, affermando proprio che secondo non so quali fonti loro interne, chiaramente il 94% addirittura per cento dei lavoratori di Amazon raccomanderebbe ad un proprio amico di lavorare per loro. Questa cosa ci dice tutto e non ci dice niente, perché comunque non è stato un ente indipendente che ha fatto delle survey interne e ha cercato di comprendere la situazione. E, insomma, anche qui dobbiamo anche un attimo comprendere il contesto e cercare di capire come effettivamente si svilupperà questa cosa, perché infatti l'ex CEO di Amazon, ormai ex, ha dichiarato che l'implementazione sarà disponibile entro la fine del 2021, quindi entro la fine di quest'anno. Capisco tenere, avere a cuore la produttività della propria forza lavoro, non so se metterla in mano ad un algoritmo potrebbe essere la cosa migliore. D'altro canto però far gestire un quantitativo di input di dati da un algoritmo che prende decisioni sulla base di magari informazioni mediche globali potrebbe da un altro lato essere in realtà ottimale, forse.
Sì, sicuramente il discorso è che a livello tecnologico stanno andando nella direzione giusta. Boh, secondo me è proprio l'approccio sbagliato cioè mi sembra che l'approccio di Amazon sia: devo andare a risolvere il problema del troppo lavoro cercando di ottimizzarlo.
Chiamo un computer.
esatto, non lavorando su proprio la cultura aziendale, che non deve essere orientata a così tanto lavoro da creare problemi. Beh, solo questo, insomma, senza che è un po' un
Ci
tipo
sta.
Di approccio etico, secondo me, che è sbagliato.
Ci sta, diciamo, quando i numeri si allargano poi diventa sempre molto difficile tenere tutto effettivamente sotto controllo. Arriviamo alla quarta notizia della settimana e parliamo di un altro gigante, perché Facebook, e questa volta parliamo finalmente di una bellissima notizia, perché ragazzi, Facebook ha recentemente annunciato che con qualche mese di ritardo ha raggiunto il 100% della sostenibilità. Però, che a Roma si dice, tutto quello che viene prima del però non conta moltissimo.
Esatto.
Perché 100% sostenibile che vuol dire? Allora, prima di tutto, 100% sostenibile nelle energie impiegate per la gestione delle operazioni globali che sono sotto il tetto di Facebook. Quindi, prima cosa che chiaramente a cui informazioni non abbiamo troppo accesso, quali operazioni sono internalizzate, quali operazioni sono esternalizzate. Seconda cosa, ha raggiunto l'obiettivo emissioni zero? No. Non si tratta di emissioni zero, si tratta di emissioni zero nette, cioè un perfetto bilanciamento tra quanta CO2 o comunque quanta anidride carbonica l'azienda immette nell'atmosfera e quanta ne si riesce a riassorbire. Questo goal era stato annunciato nel 2018, obiettivo entro il 2020, è arrivato con 4 mesi di ritardo, in ogni caso mi sembra sicuramente un ottimo risultato.
Sì, sicuramente, allora, è una buona azione da parte di Facebook, è giusto, in ottica Cesare e tutto. E, visto che oggi sono in versione polemica, è sempre bene dire che poi queste tipo di iniziative vanno bene, ma devono essere un pochino fatte bene, non solamente a livello marketing. Ora, non ho ancora le conoscenze e l'informazione adatta per capire quanto questa sia un'iniziativa solo a livello marketing o no. Però c'è da capire che cosa, c'è da capire innanzitutto quante poi dei servizi utilizzati da Facebook siano più o meno esterni o no, perché magari sì, io ho un'azienda, per esempio, che dà servizi, mi appoggio tutto a livello online e poi magari i miei server non sono proprietari ma sono esterni e i server consumano magari un botto e io ovviamente quelli non li calcolo come server proprietari e quindi rendo sostenibili solo le cose che sono sotto al mio tetto e le altre no e dico che sono 100% sostenibili, ok, come se c'ho un bollino. E dall'altra parte appunto è capire poi qual è l'intento di Facebook a questo punto di vista, perché far uscire queste notizie così, cioè Facebook io non l'ho mai vista come un'azienda che puntava così tanto al sostenibile, quindi mi sembra una cosa come sì, la faccio uscire, almeno mi faccio un po' di pubblicità, a livello comunicativo non mi sembra che loro ci abbiano mai puntato su queste cose, mi sembra un po' come quello che è successo un po' con Netflix qualche settimana fa, perché Netflix comunque io non lo sapevo, recentemente sono andato a sapere che comunque Netflix ha un grosso dispendio energetico, cioè nel senso che utilizzare Netflix ha un grosso carico a livello ambientale e recentemente
come ogni
hanno fatto
dato,
un po' di
come ogni piattaforma streaming poi alla fine
come ogni piattaforma streaming e ovviamente Netflix essendo globale enorme ce l'ha molto più grande di molte altre e recentemente hanno fatto un po' di azioni per andare comunque a salvaguardare l'ambiente e tutto che sono un po' sì, sono giustissime. Però c'è sempre il limite per capire quanto ti vuoi un po' parare e quanto ci credi veramente. E quello, secondo me, non lo capisci subito, ma lo capisci a lungo termine su quando magari l'azienda comincia a fare anche azioni disinteressate da questo punto di vista. Perché quando comincia a fare magari azioni disinteressate, si batte anche se non c'è un ritorno verso queste cose, allora, secondo me, siamo nella direzione giusta.
Chiaro, chiaro. Diciamo che secondo me in ottica di questo discorso rimane sempre un po' difficile percepire i big tech, no? Come Netflix, Facebook, che vendono servizi digitali proprio al 101%. Forse è come se a un certo punto nella nostra testa si fissasse un'immagine di loro come non esistenti nella vita reale e quindi non fonti di inquinamento, quando poi in realtà il consumo anche semplice di internet sicuramente porta a delle emissioni perché i server insomma esistono e devono portare avanti tutta l'attività. Per concludere, Facebook ha annunciato che questo è stato il primo obiettivo raggiunto. Entro il 2030 vorrà raggiungere le emissioni zero nette anche per quanto riguarda tutta la propria supply chain, quindi fornitori, attività aziendali esterne e anche gli spostamenti dei propri dipendenti. Non c'è sicuramente una grossa comunicazione da parte di Facebook in termini sostenibili, però mi sembra comunque una buona direzione. Arriviamo all'ultima notizia della settimana, perché la piattaforma TikTok ha aggiunto un qualcosa che secondo me per i creator è estremamente importante, che è il Business Creative Hub, ovvero una sezione dove chiunque crea contenuti all'interno della piattaforma può scoprire quali sono i trend del momento. È praticamente una vetrina, una sorta di feed personalizzabile tramite parole chiave che mostra i contenuti trending del proprio settore.
No, è carino perché allora è una cosa già che c'era un po' in parte quando andavi in una sezione, no? La cosiddetta sezione ricerca di TikTok, che è un po' uguale un po' all'esplora di Instagram, quindi già lì un po' capivi quali erano i trend. Magari TikTok adesso che si espande non riesce più ad avere tutto in una piattaforma, quindi è normale che magari crea questa funzione che per i creator è personalizzabile, quindi se tu per esempio fai contenuti in ambito food avrai quella sezione fatta apposita con l'ambito food. Quindi interessante, ci sta, TikTok cresce, non particolarmente illuminante come funzione, ma insomma, sicuramente utile per chi lo usa in modo professionale.
Esatto, non vorrei ammazzarsi un po' la creatività, però chi lo usa a livello professionale e quotidianamente deve creare
contenuti. Sì, ma sai,
il
discorso a un certo punto sì, ogni tanto puoi trovare ispirazione, anche su LinkedIn c'è una cosa del genere che comunque sia di dai contenuti suggeriti in base alla tua audience, ma quanti veramente poi vanno a prendere dei contenuti presi da là? Sì, ti può dare degli spunti, ma deve essere usato sempre con la testa, non che quelli siano per forza i contenuti efficaci. Però può dare ottimi spunti, quello sì.
Esatto. Al volissimo, il feed verrà diviso in tre categorie. Ci saranno i trending business, ovvero video che sono in trend nel tuo paese, creati e postati da altri business, da altri account business, che verranno classificati in base al numero di like. Ci sarà lo stesso discorso per quanto riguarda video e contenuti postati anche non da account business, per cui della community in generale, e poi ci sarà una terza sezione che darà i trending content in base all'engagement del contenuto stesso. Insomma, questo sicuramente dà tre punti di vista differenti sui tipi di contenuto trending. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma c'è una notizia che ci tengo a dare insieme a Marco, perché
fateglielo dare, perché ne abbiamo parlato 500 volte di questa cosa.
Perché ormai è proprio, cioè, io mi sono affezionato nei suoi confronti, perché nella puntata di Pasquetta avevamo parlato di questo ragazzo che aveva iniziato il famoso subathon su Twitch, ovvero io faccio una cosa e cioè, sto lì in live, se voi fate qualcosa io continuo la live per altri X minuti. Praticamente sto ragazzo, che si chiama Ludwig, era partito, mi sembra, il 14 di marzo, se non erro, e possiamo annunciarvi che qualche giorno fa finalmente è finito la live, dopo 31 giorni, è stato 31 giorni costantemente in live e ha preso circa 160.000 iscritti al canale. Insomma.
Sì, pazzia, pazzia, insomma, meno male che l'hanno fatto andare a dormire tranquillo senza essere ripreso, perché dopo 31 giorni comincia a diventare tipo The Truman Show in versione reale.
Sì, infatti mi chiedo proprio gli effetti psicologici dopo un'esperienza del genere, quali potrebbero essere. Però, con questo spunto di riflessione, io saluto e ringrazio il mio caro Marco per essere stato qui con me, nonostante le polemiche.
Grazie a te, è giusto, ci deve stare la voce polemica fuori campo.
Giusto, non c'è miglior opportunità che di crescita di un punto di vista differente. E dopo questa perla, ragazzi, come al solito, per qualsiasi feedback ci possiamo sentire su qualsiasi social, Facebook, Instagram, LinkedIn, e noi ci sentiamo martedì prossimo con le prossime notizie. Un saluto.
A posto, ciao ragazzi, ciao a tutti.